Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Voglio subito chiamare i pastori, quindi voglio far venire pastore Ivan e pastore Roberta. Facciamo un applauso.
Buongiorno.
Buongiorno. Tanto lui predica tutto il tempo, quindi parlo io adesso. Ciao, bella chiesa. Ciao, fatemi un sorriso. Oh, sono molto felice di stare qui questa mattina. Molto, molto. Sono contenta, la Chiesa Gesù Vive di Milano vi saluta, erano felici che noi potessimo venire qui da voi. E voglio dirvi una cosa questa mattina, una cosa molto personale, ma penso sia il luogo giusto, il posto giusto. La bontà di Dio ci segue, però quando siamo molto giovani non lo capiamo, non lo sentiamo, non... arrivati a un certo punto Dio inizia a sbloccarti dei ricordi, delle cose. Forse voi non lo sapete, ma io sono cresciuta un pochino nelle vostre valli, in questi posti, perché quando ero piccola venivo qui. Per tanto tempo sono stata qui, nelle mie vacanze, nei miei periodi estivi, venivo a Cuveglio. E quindi stamattina mentre facevo questa strada che facevo da bambina, ho iniziato a venire qua che avevo 9 anni e avevo degli affetti, e mentre venivo qui guardavo il paesaggio, i vostri alberi, le vostre staccionate che mi hanno sempre affascinata, e ho detto, ma... E Dio mi ha detto, ti ricordi quando eri piccola che venivi qui? Sì che me lo ricordo. Io in quel periodo della mia vita, era un periodo un po' particolare, non sapevo se Dio esisteva o se Dio non esisteva. Mi sentivo un po' figlia di nessuno. Io nasco da una famiglia di genitori separati. E quindi Dio mi ha detto, mentre venivo qua, la mia bontà ti seguiva già dai tempi, in queste valli, in questi posti, mentre tu camminavi, correvi in questi prati, raccoglievi le albicocche, le ciliegie, venivo qui a fare queste cose bellissime, e Dio mi parlava, mi diceva, io esisto. C'era una donna che mi diceva, guarda che Dio esiste, ma io non ci credevo, cioè non lo sentivo, pensavo che il mio peso fosse molto più grande, ma in realtà Dio mi stava inseguendo, mi inseguiva con la sua bontà. E quindi questa mattina mentre venivo ho detto, che bello, vengo qua con un altro sguardo e so, perché so, che Dio c'è e Dio ha messo voi qui, in questo posto meraviglioso, in questo luogo, e sapere che c'è una chiesa e persone che possono andare in questi posti e dire ad altri, Dio esiste, Dio è qui, la bontà di Dio ti sta seguendo e ti sta inseguendo, e allora voi siete quelle persone. E allora voglio benedire le vostre vite e voglio dirvi, andate e dite alle persone, anche quelli più piccoli, che Dio è buono, la sua bontà lo seguirà per sempre. Voi siete quei canali. Magari in quel momento non scatta quella scintilla, ma poi passano anni e dici, però Dio mi ha seguito. Amen. Benedico le vostre vite, benedico questo culto, vi abbraccio forte.
Buongiorno Chiesa. Per me è un po' come andare in vacanza oggi. È vero. Mentre stavo venendo, poi stamattina si è anche pregato per la zona di comfort, mi sento a casa, mi sento bene, e mentre stavo venendo, vedendo così le montagne, poi ieri c'è stato vento, quindi insomma si vedeva proprio bene tutto, anche il verde, molto bello, e mi presento da solo, sono il consolatore. Umano, il consolatore umano, e ringrazio ovviamente i pastori per l'opportunità che mi danno di poter predicare in questa meravigliosa chiesa. E quando si viene qui per qualsiasi motivo, che sia per poter ascoltare, per poter in questo caso predicare, È bello sentirsi a casa quando si va da qualche parte, no? È bello. A volte succede anche, magari, non so se vi è mai capitato a voi, di andare in ferie, di trovare una chiesa, e a volte, non sempre, però a volte sentirsi un po' a proprio agio, no? È bello potersi sentire a casa, e questo sicuramente è quello che noi proviamo qui quest'oggi. Vi ringraziamo per l'accoglienza, vi ringraziamo per questo tempo insieme. E la tua bontà ci segue, sì, assolutamente sì. Dobbiamo arrenderci davanti alla presenza di Dio, sì, sicuramente sì. A volte nella vita ci sono però dei dubbi. Mi è capitato a qualcuno, non alzate la mano, grazie. Mi è capitato a qualcuno che sono passati dei dubbi per la testa, e non è una cosa lombarda, di solito è fuori dalla Lombardia, chiesa di Milano è qui, ovviamente siamo esenti, però sto scherzando. Però sì, oggi vorrei parlarvi di questo, vorrei parlarvi di come affrontare i dubbi. Amen. Ero al telefono con il pastore Fabio e così, mentre stavamo parlando, ho capito che questo era il messaggio giusto. È una meditazione che poi ho ricordato aver già fatto nella chiesa di Milano diversi anni fa, però ho sentito che era il messaggio corretto per quest'oggi. E per quanto riguarda l'affrontare i dubbi, vorrei guardare insieme a voi, vorrei raccontarvi, diciamo così, la storia di un personaggio biblico che sicuramente conosciamo abbastanza bene, insomma, e che si chiama Giovanni Battista. Quindi oggi vi racconterò di Giovanni Battista per poter arrivare a capire insieme come affrontare i dubbi. Amen? Benissimo, allora cominciamo il nostro viaggio. Io magari, vabbè, citerò qualche versetto qua e là, soprattutto se qualcuno prende appunti, oppure non li cito, però vi posso dire i capitoli di riferimento eventualmente. Beh, sappiamo che Giovanni Battista comunque parte, possiamo partire almeno da Luca capitolo 1, sicuramente anche Giovanni capitolo 1, poi magari anche Marco capitolo 1. Insomma, diciamo che in tanti partono da lì. Poi c'è sicuramente anche Matteo 3. Perché vi faccio questa scalata, questa carrellata? Perché almeno così posso andare tranquillo, mentre vi predico le cose potete andare a verificare se le cose stanno realmente così. Va bene? Alleluia, bene. Giovanni Battista è nato da Zaccaria ed Elisabetta. Capitolo 1, va bene, di Luca. Zaccaria ed Elisabetta, una donna e un uomo che avevano una certa età, si dice che lei fosse sterile, ed è nello stesso periodo in cui anche Maria rimane incinta per opera dello Spirito Santo. Qui l'Evangelo si apre praticamente con l'onnipotenza di Dio, perché insomma ci sono due donne, una che non può avere assolutamente figli ed è già in là con l'età, e l'altra invece che non ha mai avuto relazione con un uomo. Quindi sono due miracoli evidenti, va bene? Maria ed Elisabetta erano parenti, non si sa bene che tipo di parentela ci fosse, alcuni dicono che erano cugini, ma vabbè, considerando che lei era in là con l'età, poteva essere anche sua zia, voglio dire. Però fondamentalmente, ci interessa? No. Andiamo avanti. Quindi Giovanni Battista è nato in quel periodo storico che più o meno risale a quanti anni fa? 2020, bravi, ok, circa, 2024, 25, 28, 30, non si sa bene, però più o meno questo è. E c'è da dire che fu ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua mamma. Questa è una particolarità, che era stata già detta a Zaccaria, prima che nascesse, versetto 15, così. Quindi doveva essere ripieno di Spirito Santo, fin dal grembo della mamma. E quando è successa questa cosa? Se andate qualche versetto avanti e poi lo trovate. Quando Maria è andata a casa sua, a trovarla, era circa di 6 mesi, e appena salutato, il bambino sobbalzò nel grembo. Sappiamo la storia, sì? Sobbalzò nel grembo e lei fu ripiena di Spirito Santo, e in quel momento anche il bambino fu ripieno di Spirito Santo. Maria è andata a trovarlo dove? Sappiamo che Giovanni Battista è nato in montagna. Ricorda vagamente questi luoghi, magari un po' più aridi, però vagamente questi luoghi. È nato in montagna, ma è cresciuto nel deserto. Versetto 80. È cresciuto nel deserto. Si sono trasferiti nel deserto. Un bel passaggio, se ci pensiamo, dalla montagna al deserto. Quanti di voi si trasferirebbero nel deserto? Fantastico, ok. Il primo test è andato bene. Va bene. Allora, è ripieno di Spirito Santo, abbiamo visto dov'è che è cresciuto. È un personaggio particolare. Qualcuno avrà, ma sicuramente tutti voi avrete visto qualche film su Gesù, immagino. Giusto, tutti, qualcuno non ha visto film su Gesù? Ecco, non alzate le mani, bravi. Quindi, Giovanni Battista di solito è considerato un po' il folle della situazione, almeno nelle rappresentazioni cinematografiche è sempre rappresentato un po' come quello, un po' sopra le righe, no? Ma perché? Perché, vabbè, insomma, era nazireo. Cosa vuol dire nazireo? Praticamente capelli e barba dovevano crescere senza toccare mai il rasoio. Provate a pensarci. Io vado dal parrucchiere una volta al mese, più o meno. Una vita, diciamo che si allunga parecchio, insomma, barba e capelli. Per quale motivo? Vi viene in mente qualcuno che, a cui non è mai stato tagliati i capelli e quando sono stati tagliati i capelli è stato un dramma? Eccolo lì, Sansone, perfetto. Ebbene, i Nazirei, ai tempi di Gesù, non esistevano più. Quindi lui era una particolarità, perché non c'erano più, non ce n'era più nessuno. Non doveva toccare alcol, non doveva bere vino, sostanze inebrianti, sempre come c'è scritto qui nel capitolo 1 di Luca. E poi, diciamo che era un po', come si potrebbe dire, se al giorno d'oggi fosse qui, qualcuno potrebbe definirlo come un uomo un po' kitsch, un po' stravagante, un po' eccentrico, perché vestiva Armani. Matteo capitolo 3, versetto 4, potrete vedere che vestiva con pelo di cammello, cintura di cuoio e pelo di cammello. Non voglio fare commenti particolari sull'abbigliamento, però possiamo capire che già uno con la barba lunga, capelli lunghi, pelo di cammello. Qualcuno è mai stato su un cammello? Oh, grandissimi, bene. Qualcuno mi sa dire quanto profuma il cammello? Ok. Abbiamo scoperto che non metteva acqua di Gio, insomma. Abbiamo scoperto che il profumo probabilmente poteva non essere uno dei più piacevoli, va bene? E poi sappiamo, sempre dal capitolo 3, versetto 4 di Matteo, che seguiva rigorosamente la dieta mediterranea. Giusto? Mangiava cavallette, mangiava cavallette e miele selvatico. Questo era il suo nutrimento. Se vi chiedete se ricuoceva, se mangiava crude, lasciamo stare i dettagli, va bene? Però diciamo che se si incontrasse uno con la barba lunga, capelli lunghi, vestito di pelo di cammello, che si mangia una cavalletta così mentre sta camminando, e magari è tra il chiaroscuro di sera, io sono sullo stesso marciapiede, probabilmente attraverserei dall'altro lato, non so voi, no? Però probabilmente sarebbe così. E invece no, e invece lui era capace di attirare le folle. Ma com'è possibile? Cioè, già solo raccontarlo, uno dice, guarda che quel tizio, che è così, che mangia la cavalletta, sta lì, beh, io vado di là, non è un problema. Per quale motivo? Perché quest'uomo era ripieno di Spirito Santo, perché quest'uomo aveva una missione, perché quest'uomo aveva qualcosa di importante da dire, quest'uomo aveva una rivelazione molto importante nei confronti del regno di Dio e nei confronti di Gesù. Questo però ce lo spiega Giovanni, va bene, giusto per leggervi qualche versetto, sennò giustamente qualcuno potrebbe anche dire che mi sto magari inventando qualcosa, qualcuno lo sta pensando? No, bravi, così mi piace. No, Giovanni capitolo 1, versetto 15, ad esempio, c'è scritto: Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Sta dicendo che colui che viene dopo lo precedeva. Cosa vuol dire? Che Giovanni aveva la rivelazione dell'eternità di Gesù. Prima ancora che iniziasse il suo ministero. Ed è tanta roba. Se pensiamo ai discepoli, che in 3 anni, quasi 3 anni, non avevano capito molto di Gesù, diciamo che è tanta roba, ok? Se andiamo un pochino più avanti, potremmo vedere al versetto 33, io non lo conoscevo, sta parlando ovviamente di Gesù, è interessante vedere che loro erano parenti. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, Giovanni Battista, Gesù, tutto in famiglia, eh? È stato raccomandato. E invece no, perché lui non lo conosceva, non si erano più visti probabilmente da quando erano nati, non si erano incontrati. E lui non lo conosceva, quindi. Qua dice, io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Si può leggere anche quello dopo. Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Quindi non solo aveva idea che era eterno, sapete, eterno potrebbe essere anche un angelo fondamentalmente, no? Aveva anche rivelazione che era Figlio di Dio. Non so se vi ricordate Pietro quando ha detto tu sei il Figlio del Dio Altissimo, tu sei il Figlio di Dio. Ma quando l'ha detto? Passato un po' di tempo. Giovanni Battista aveva già questa rivelazione. E un'altra rivelazione molto importante, non era solo l'eternità, non era soltanto la divinità, aveva in mente anche lo scopo, aveva compreso anche lo scopo. Se leggiamo qualche versetto prima, il versetto 29, il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo scopo. Lui è venuto per togliere il peccato del mondo. È importante, era un uomo di rivelazione. Era un uomo a cui erano state rivelate tante cose. E in Luca, al capitolo 7, che poi leggeremo magari altri versetti, in Luca, al capitolo 7, Gesù, praticamente parlando alla folla, dice cosa siete andati a vedere nel deserto? Ma cosa avete visto? Lui non è soltanto un profeta, ma il più grande dei profeti. Wow! Sapete per quale motivo? Perché Giovanni Battista è stato l'unico che ha portato un risveglio in soli 6 mesi. Gli storici dicono che il ministero di Giovanni Battista è durato 6 mesi, non di più. Il re Davide ha portato un grandissimo risveglio, ma ci sono voluti 40 anni. Giusto? Isaia stesso ha portato un grande risveglio, Mosè ha portato un grande risveglio, ma sono sempre voluti tantissimi anni, tanto lavoro, tanta dedizione, tante volte che il popolo non capiva, eccetera, eccetera. Invece Giovanni Battista, in soli 6 mesi, è riuscito a portare un risveglio incredibile all'interno della nazione ebraica. Lui era un uomo che stava sulla soglia. Cosa vuol dire? Il nuovo regno era davanti a lui. Il Messia era lì, stava per arrivare, ok? E lui gli stava preparando la strada. La grazia, il tempo della grazia era lì, davanti a lui. Lui non ne faceva ancora parte perché era ancora pienamente nell'Antico Testamento, va bene? Infatti c'è scritto in Luca 16:16 che profeti e la legge arrivano fino a Giovanni Battista. Ci siamo? Arrivano fin lì. Però lui era un uomo che era sulla soglia. Perché ha riconosciuto il Messia e perché questo Messia è arrivato dopo di lui, lo precedeva, ma gli ha aperto la strada. Amen? Ricordo un po' Mosè quando è andato sul Monte Nebo. Vi ricordate che non è entrato Mosè nella terra promessa? Ma sul Monte Nebo Dio gli ha mostrato tutto il territorio, Neftali, Dan, tutto il territorio, fino al mare occidentale. Ve lo ricordate? Deuteronomio 34, i primi 4 versetti parlano di questo, va bene? Ora, Non so se lo sapete, ma a Besozzo ho scoperto che si trova a 240 metri sul livello del mare. Lo sapevate? Neanche io, quindi non è un problema. Mosè è andato sul Monte Nebo e tu dici, caspita, doveva essere tipo l'Everest, perché ha visto tutto sto territorio. In realtà il Monte Nebo, più o meno, è alto 800 metri, poco più di una collina, 817 metri, per essere proprio. 817 metri, quindi diciamo che se salite a tre volte l'altezza di dove siamo in questo momento, potremmo vedere idealmente quello che lui ha visto, giusto? Ci siamo? Peccato che tutto questo territorio aveva un'estensione di circa 1650 chilometri. 1650. Non so quanti si sono affacciati dalla prima montagna a 700 metri e dicono, oh guarda Siracusa, oggi la vedo bene. No, non so quanti è successo. C'è Roma lì in mezzo che mi dà un po' fastidio, però lì in fondo riesco a vederla bene, ok? Perché? Perché il Mar Mediterraneo, il Mar Occidentale, chiamato in questi versetti, si trovava a oltre 1600 metri. E visto che dal Monte Nebo non puoi vedere più, non puoi andare oltre 50 chilometri, che Gerusalemme è lì vicina, come caspita ha fatto a vedere a 1600 metri? Dio gli ha mostrato qualcosa di spirituale. È impossibile vederlo con gli occhi naturali. Sapete perché? Perché era l'uomo sulla soglia. Non poteva entrarci, per vari motivi, non voglio star qui a parlare di questo, ma era lì, era l'uomo sulla soglia. E Dio, nella sua bontà, la tua bontà mi segue, nella sua bontà gli ha mostrato il territorio che sarebbe appartenuto alla discendenza. Ebbene, Giovanni Battista è la stessa cosa, era l'uomo sulla soglia. Per quale motivo? Perché aveva rivelazione, caspita. Lui era praticamente avanti almeno 3 anni rispetto a tutti gli altri. Il ministero di Gesù è durato 3 anni, lo sappiamo, no? Quindi lui sapeva già che era l'agnello di Dio che sarebbe stato immolato per il peccato del mondo, del popolo, del mondo, di tutti, va bene? Lui lo sapeva. Quindi cosa possiamo dire di Giovanni Battista? Possiamo dire che era un ministro sicuramente di successo. In 6 mesi migliaia di persone si sono fatte battezzare, battesimo di ravvedimento, ok? Possiamo dire che era un uomo maturo, un cristiano maturo. Se oggi lo vedessimo qui diremmo questo qui è sicuramente un uomo di Dio, una persona matura. Matura nella fede, giusto? Sappiamo che Giovanni Battista era uno che tagliava corto, era molto diretto. Razza di vipere, chi vi ha mostrato la via per sfuggire? Ci siamo? Cioè, chi razza di vipere? La scure è già posta alla base degli alberi. L'albero che non porterà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Lui ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia e la pula sarà bruciata col fuoco inestinguibile. E poco prima dice, io vi battezzo solo con acqua, ma viene chi vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E a volte viene frainteso questo fuoco perché dice, vabbè, è una ripetizione dello Spirito Santo. Perché? Perché è sceso con fiammelle come di fuoco nel Nuovo Testamento, negli Atti, no? E invece no, perché Giovanni era venuto con lo spirito di Elia. Elia. Aspetta che lo rifaccio, mi è piaciuto. Elia. Non so se avete presente il Monte Carmel, Prima Re capitolo 18. Cosa è successo sul Monte Carmel? Il popolo non sapeva dove andare, se da Baal, da Dio, non sapeva, tentennava a destra e a manca. e a un certo punto ha detto, guardando così non ce la facevo più neanche lui, ha detto ascoltate venite qua tutti che adesso vi dico un paio di cose. Facciamo così, facciamo due sacrifici, io preparo il mio, voi preparate il vostro. Chiamate tutti e 450 profeti di Baal, metteteli qua e vediamo che cos'è, quanto riescano a bruciare, però nessuno deve mettere il fuoco. È Baal stesso che deve bruciare il sacrificio. E poi farò la stessa cosa io. E allora questi qui hanno preso il sacrificio, hanno messo tutta la legna, tutto quanto, e hanno iniziato a pregare, a fare le loro devozioni, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto Elia, pensate allo spirito di Elia, questo qui era un po' Giovanni, lo spirito di Elia, a un certo punto si inizia a prendere gioco di loro, dice ma com'è, allora andate in pausa pranzo, forse il vostro Dio che qua non brucia il sacrificio, che cosa succede, per quale motivo? Magari sta sonnecchiando, non riesce a vedere quello che state facendo, e questi iniziavano a tagliarsi, perché dicono così mi ascolta di più il Dio, no? Baal. E a un certo punto, dopo che si è preso gioco per bene di loro, vabbè dai, ascolta, non funziona, abbiamo capito. Fatemelo fare a me. Fate così, va, mettete il sacrificio, versate sopra l'acqua. Versatelo un'altra volta. Ma dai, versiamolo per tre volte, riempite anche il fossato di acqua. E allora ha invocato Dio e fum, è sceso... Puoi mettere i bassi, scherzo. No. È sceso il fuoco dal cielo, ha bruciato completamente l'olocausto, tutta l'acqua è stata evaporata immediatamente e ovviamente lì i profeti non sapevano più cosa fare e hanno fatto una brutta fine, onestamente hanno fatto una brutta fine. Quindi quando si pensa al fuoco di Giovanni Battista, dovete pensare al fuoco di Elia. E non era un fuoco di passione verso Dio, era un fuoco di giudizio. Quindi questa era la difficoltà, a dire il vero, di Giovanni Battista. Era un uomo maturo, sì. Era un ministro importante, sì. Era un credente, e sicuramente un uomo di Dio, perché era dedicato, era appartato, sì. Era un po' spigoloso, direi di sì. Era abbastanza schietto, insomma. Non sarebbe andato da Erode a dirgli non ti è lecito convivere con sta donna. Cioè, come dire, adesso vado al Presidente della Repubblica. Scusa, non ti è lecito, è divorziato. Giusto? Giustamente, lui non l'ha presa tanto bene, quindi è stato imprigionato. Perché era troppo schietto. Però era anche una persona umile. Io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali di colui che viene dopo di me. Era una persona che aveva consapevolezza di chi era. È bene che il mio ministero scenda e il suo salga, e il suo aumenti, Giovanni 3:30. Aveva tante caratteristiche interessanti. Magari non tutti noi ci vestiamo di pelo di cammello, magari non tutti noi siamo così schietti, che era un po' una caratteristica dei profeti, però diciamo che lui nello spirito di Elia, nello spirito e nella potenza di Elia, insomma, diciamo che era parecchio diretto. Diciamo anche che, a dire il vero, nonostante sia l'uomo il profeta più grande che ci sia stato, va bene? Nonostante questo, ma scusatemi, avete mai letto di un miracolo che è stato fatto da Giovanni Battista? No. Mai un miracolo, mai una guarigione, com'è possibile? No. Ma vuoi vedere che Dio forse non misura in base ai miracoli quello che la potenza che ha una persona nello Spirito Santo? È interessante anche questo, no? Perché alcuni dicono, caspita, ma perché io prego per una persona non succede mai niente? Quindi probabilmente sono di meno rispetto agli altri, perché quello prega invece succedono le cose. Questo magari è un insegnamento per tutti noi. Dio non si muove in base ai miracoli che vengono compiuti o meno dalle persone. L'uomo più grande, il profeta più grande, fino a che son finito il tempo della legge dei profeti, e cioè Giovanni Battista, non ha fatto un miracolo, ma ha portato il risveglio, al ravvedimento per le persone. Lui stava preparando la via del Signore. Lui era la voce di uno che grida nel deserto, questo per tornare alla descrizione, pelo di cammello, capelli lunghi, capite che non era proprio un bijou da andare ad ascoltare probabilmente, perché ero uno irruento, perché diceva quello che doveva dire, insomma, pane al pane, vino al vino, e non aveva timore delle cose, era schietto, ve l'ho detto, e infatti per questa schiettezza è stato arrestato, dopo soli 6 mesi di ministero è stato arrestato. E sapete, una persona è matura e tutto va bene finché tutto va bene. Finché tutto va bene. Ditelo con me, finché tutto va bene. Il problema è quando le cose non vanno più bene. Era un ministro, era una persona unta, era una persona matura, ma se le cose non vanno bene, cosa succede? Scopriamolo. Apriamo il nostro testo, quindi in Luca, il capitolo 7. E leggiamo qualche versetto. Dal versetto 18. Luca 7, da 18. Or Giovanni venne informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Di quali cose sta parlando? Giovanni era già in prigione in questo momento, ok? Quindi viene informato di tutte queste cose. Quali? Dei miracoli, delle cose che stavano accadendo attraverso Gesù. Aveva chiamato tra i suoi nella vocazione di Matteo, insomma, aveva chiamato i pubblicani, pranzava, mangiava con i peccatori, insomma, ok? Quindi portava guarigione, toccava i lebbrosi, cioè cose che non si potevano dire ad alta voce, dire il vero. Quindi riportano tutte queste cose. Seguitemi bene perché questo è il punto fondamentale della predica, va bene? Quindi or Giovanni venne informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. E Giovanni, chiamato a sé due dei suoi discepoli, li mandò da Gesù a dirgli: sei tu colui che ha da venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? Il dubbio. Eccoci qua il dubbio. Una persona che era avanti rispetto agli altri riguardo alla rivelazione. Lui aveva visto lo Spirito Santo scendere e posarsi su Gesù. La voce del Padre che diceva: questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Aveva testimoniato che era il figlio di Dio, sapeva che era l'agnello di Dio. Sapeva che era eterno, ma nella difficoltà, sei tu o ne devo aspettare un altro? Sapete, nella difficoltà avvengono tante cose strane, che solo chi attraversa la difficoltà sa. Gli altri difficilmente possono capire fino in fondo. Quando si vivono momenti veramente difficili, quando si vivono momenti, a volte sono tragedie, quando si vivono momenti davvero complicati, ebbene le persone a volte possono andare in confusione, possono avere dei dubbi. Siete con me? Possono avere dei dubbi. Vi assicuro che se l'ha avuto un uomo come Giovanni Battista e che più avanti, come vedrete, o vedremo insieme, presentato come il più grande dei profeti, ve l'ho già detto, se lui ha provato il dubbio, credete che non possa cogliere qualcuno di noi? Ma io mica metto in discussione Dio, io ho il dubbio su altro. Sì, ma si inizia sempre dalle piccole cose, diciamo così. Metto in dubbio prima di tutto, che ne so, io la prosperità nel regno di Dio, metto in dubbio la benedizione, metto in dubbio che sia realmente per me il perdono, metto in dubbio delle piccole cose che in realtà sono grandi queste, però metto in dubbio alcune cose che poi sommate insieme a un certo punto dirai: ma Dio esiste davvero? Così. So che nessuno di voi è mai arrivato a questo punto, o almeno me lo voglio augurare. Altrimenti direi che questa predica può essere anche per te. Amen. E qualcuno potrebbe dire: ma i pastori vivono mai dubbi? Io ovviamente no. E ovviamente sto scherzando. Certo che viviamo i dubbi. Assalgono anche noi come tutti. Ma come, voi non avete conoscenza? Sì. Ma come, voi non avete la chiamata? Sì. Non avete, che ne so io, Spirito Santo non ci parla tutti i giorni, fai colazione insieme? Sì, va bene, ok. Anche tu a dire il vero, però va bene uguale. Però i dubbi certo che vengono. A chi non vengono i dubbi? Che poi rimangano 2 minuti o 2 anni, questo dipende da noi. Ma la questione è che i dubbi vengono a tutti. Ed è venuto anche a Giovanni Battista e ha mandato la sua ambasciata dicendo: bene, allora vai a chiedere per favore, perché non so, non mi tornano 2 conti. Quali sono i conti che non tornano a Giovanni Battista? Avanti, il popolo si stava aspettando un liberatore. Dopo un silenzio di 400 anni, il popolo si aspettava un liberatore. Perché? Perché c'erano i romani che stavano, li avevano soggiogati, erano stati conquistati dai romani. E lui stesso predicava uno che avrebbe bruciato mezzo mondo col fuoco dal cielo. E allora sorge un dubbio dopo soli 6 mesi di ministero. Dove ho sbagliato? Che cosa ho sbagliato, Signore? Forse ho sbagliato la persona. Ma vuoi vedere che non l'ho sentito bene? Vuoi vedere che non l'ho sentito bene? Nessuno mi è venuto in mente? Vuoi vedere che ho capito male da parte di Dio? Aspetta, magari io sono giusto. Vuoi vedere che ho semplicemente la persona sbagliata, punto. Sorgono i dubbi, vengono i dubbi. Ti assillano i dubbi. È un po' come i Filistei quando c'era il gigante Goliath che si presentava mattina e sera. Mattina e sera, martellante, mattina e sera. Mattina e sera, e sfidava il popolo. Avanti, venga avanti il vostro campione. Mattina, tutte le mattine, tutte le sere. E magari quando vai a letto il dubbio ti assale appena ti alza al mattino e quando vai a letto la sera. Perché i pensieri, soprattutto quelli che ti preoccupano, appena hai un minimo di pace dentro di te, ti assalgono immediatamente. Quasi fossero uno scherzo della natura. Ma è successo a nessuno? Al mattino ti risvegli col dubbio, ti risvegli con quel problema, alla sera vai a pensare a quel problema. E Goliath si fa avanti tutte le volte, finché non arriva un Davide della situazione. Oppure finché non arriva un Giovanni Battista della situazione, che nel suo dubbio che cosa ha fatto? Ha mandato la sua ambasciata. Ha mandato la sua ambasciata, vediamo che cosa che rispondono, andiamo un pochino avanti. Versetto 20. Quegli uomini, dunque, andarono da lui e gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti, sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E in quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità e da spiriti maligni e a molti ciechi donò la vista. In quella stessa ora, in quello stesso momento, cioè praticamente non si capiscono benissimo i tempi, però da quello che sembrerebbe di capire, arriva l'ambasciata, chiede a Gesù, cioè fanno la domanda, cioè sei tu quello che deve venire? E Gesù è come se non li avesse ascoltati. In quell'ora, che non significa quell'ora da 60 minuti, in quell'ora significa in quel tempo, in quel momento, ha iniziato a guarire tutti quanti, insomma. Ha iniziato a guarire, ha iniziato a salvare, a scacciare, a resuscitare. Faceva quello che faceva sempre. Niente di nuovo sotto al sole, perché era una cosa che avevano già riferito a Giovanni Battista, vi ricordate? L'abbiamo letto proprio all'inizio. Quindi lui ha cominciato a fare queste cose, cioè li fa aspettare, gli fanno una domanda e li fa aspettare. Vi è mai capitato di pregare, fare una domanda e di aspettare? È incredibile, Va bene. Quindi in quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità, da spiriti maligni e molti ciechi ridono la vista. E Gesù rispondendo disse loro, dopo che ha fatto tutto questo risponde. Uno può dire grazie, cioè sono 3 ore che ti aspetto. Grazie. Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti resuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato è colui che non si scandalizza di me. E i discepoli se ne vanno e quando se ne vanno Gesù comincia a dire qualcosa su Giovanni Battista, cioè gli fa un elogio, diciamo così, davanti al popolo. Partiamo dalla fine. Perché elogia Giovanni Battista non davanti ai suoi discepoli. Perché sapete, quando una persona è nel dubbio, non ha bisogno della pacca sulla spalla, non ha bisogno della comprensione. E indovinate un po'? Non ha bisogno neanche di approvazione. Quando una persona è nel dubbio, ha bisogno che qualcuno gli risolva il dubbio. Che ti dica, oh, vabbè, sei bravo, sei davvero, hai fatto tante cose buone. Non serve molto. Alla persona che è nel dubbio non serve molto. Quindi non era quello il momento, non era neanche il tempo di dire certe cose. Semplicemente ha detto che cosa? Guardate quello che è successo. Vabbè, insomma, se ci immedesimiamo in Giovanni Battista, probabilmente la prima reazione potrebbe essere: ma caspita, queste cose me le avete già dette. Cioè, mi avete già detto che ha guarito il lebbroso, mi avete già detto che ha ammondato le persone, mi avete già detto che ha resuscitato i morti, mi avete già detto tutto quello che mi state riferendo ancora. Ma signore, un sì o un no una volta non me lo puoi dire. Cioè, diretto, senza far tutti i giri. Sì, no. Cioè, lo so che tu non usi magari, che so, WhatsApp, Instagram, Snapchat, non so che... Ma un dito in su, così, semplicemente. Sì, sorrisino, l'occhiolino strizzato, un emoji di quelli che mi possono convincere, non me lo puoi mandare. Senza parole, non è che ti chieda chissà cosa, una visione, una cosina. E Giovanni Battista è la stessa cosa, ha provato. Ma perché mi dici tutte ste robe? Io già le so ste cose. Ho un dubbio, me lo vuoi risolvere questo dubbio? Così avrebbe potuto reagire. A dire il vero, la parola non ci dice come reagisce Giovanni Battista. E quando la parola non dice niente, probabilmente perché non ha niente da dire. Probabilmente perché le cose sono andate come dovevano andare. E quindi che cosa è successo? Che Giovanni Battista ha capito. Ma perché ha capito? Questa è la domanda interessante. Perché ha capito? Tutti gli avevano già detto cosa faceva Gesù. Perché in quel momento ha capito? Siamo al punto centrale, alla chiave per poter combattere i dubbi. Ci siete? Tutte le parole che gli ha riferito, vi chiedo di aprire la Bibbia in Isaia, tutte le parole che gli ha riferito, Isaia capitolo 35, erano citazioni dal libro di Isaia. Non era quello che aveva fatto veramente basta, quello serviva ai discepoli. Ma quello che serviva a Giovanni era riportarlo alla parola. Isaia, capitolo 35, versetto 4. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio. Verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque dal deserto e torrenti nella solitudine. Andate qualche capitolo avanti, al capitolo 61, versetto 1. Lo spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, ai poveri. Quelli che erano citati nuovamente, ok? Per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli dal cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio. Facciamo il gioco delle differenze, qualcuno l'ha mai fatto, sapete, sul cruciverba, trova le differenze, dovete fare le crocette, troviamo le differenze. Giovanni ascolta quello che viene detto da Gesù, ma Gesù che cosa riporta? Cosa dice ai discepoli? Dice esattamente quello che sta scritto qui, ma toglie il giorno della vendetta e della retribuzione. Come mai? Fa la stessa cosa in Luca 4, quando predica nella sinagoga a Nazareth, fa la stessa identica cosa. Apre il libro in Isaia, capitolo 61, che a quei tempi non era diviso magari in capitoli, versetto 1, e fa la stessa identica cosa, toglie il giorno di vendetta. Infatti la folla era lì che lo guardava muta, perché attendeva quel momento, il giorno di vendetta. Io voglio la vendetta. Qualcuno si è mai ritrovato di fronte a un'ingiustizia? Io voglio la vendetta. Perché non mi dai quello che ti chiedo? Non puoi essere un Dio malvagio ogni tanto. Solo buono, eh no? Toglie la retribuzione e la vendetta. Perché? Perché Giovanni Battista, nonostante la rivelazione della parola, nonostante avesse capito che era l'agnello di Dio e non era il prode di Dio su un cavallo che prendeva e mandava fuoco ovunque, era l'agnello sacrificale. Ok? Era l'agnello sacrificale. Ma nonostante questa rivelazione, lui era ancorato nelle sue credenze. No, il Messia deve essere su un destriero e brucerà tutti. Quindi che cosa fa Gesù? Attenzione, questa è fondamentale, è la chiave di volta. Lo rimanda alla parola e toglie, rimuove per quel tempo la parola vendetta, la parola retribuzione. Perché? Perché questa arriverà. Ma non è oggi, è in futuro, quando ritornerà Gesù. Per quel tempo lui era la grazia. La grazia finirà prima o poi. Non è questo il tempo, non è questo il giorno. Arriverà, ma non era quello il tempo. E Giovanni, dopo aver capito probabilmente quello che Gesù gli stava dicendo, avrà acquietato il suo animo. La pace è scesa, come c'è scritto in Isaia 26:3. Se i tuoi pensieri dimorano in Dio, la pace di Dio dimora in te. Cosa dobbiamo fare di fronte al dubbio? Chiesa, cosa dobbiamo fare di fronte al dubbio? Pensate che pregare sia sufficiente? Pensate che sia sufficiente il digiuno? A meno che non volete dimagrire, finitela lì. Pensate che sia utile fare lode d'adorazione? Tutto è utile, tutto è utile, ma la spada è la parola, la spada è la parola. Chiedete preghiera a qualcuno, non vi manderà via il dubbio, non può andarsene, perché bisogna di lavorare con la parola è l'unica che libera, la parola è l'unica che ti fa realizzare e concretizzare le cose, la parola è l'unica che porta la salvezza in giro, la parola è l'unica che ti porta guarigione mentre sto pregando per te, la parola è l'unica che può convincere, attraverso lo Spirito Santo sì, ma è la parola che lo fa, la parola è quella che deve vivere nella nostra vita in maniera importante. Quanto è importante sapere quei versetti che riguardano il nostro contesto, il nostro problema. Perché? Perché si lotta, si combatte attraverso la parola. L'armatura del credente ha solo una spada, la spada è la parola. Non possiamo andare di fronte al nostro gigante senza neanche 5 pietre. Non possiamo. Non puoi combattere il dubbio. Devi vincere il dubbio. E come si fa a vincere il dubbio? Medita la parola, canta la parola, proclama la parola, non leggere nella tua testa e basta, leggila anche ad alta voce la parola, fai in modo che le tue orecchie possano udire quello che stai dicendo. Non è uguale, credetemi, non è uguale, se leggi nella tua testa non è uguale, non è uguale. Attivi parti della tua testa che sono diverse, parti del tuo cervello che sono completamente differenti. Per questo io dico, ad esempio, ai miei figli, studiate ad alta voce. Perché non è uguale, non è uguale. Comprende la parte del tuo cervello in maniera più completa. Fai albergare la parola di Dio dentro di te. Medita la parola giorno e notte. Fai in modo che la parola possa diventare rivelazione e fai in modo che le tue credenze possano essere messe da parte attraverso la parola. Perché magari tu credi, no, Dio mi guarirà certamente così e lui così non lo farà mai. Quindi abbandona le tue credenze. È stato cantato prima, arrendo la mia vita a te. Anzi, mi piacerebbe che si potesse ricantare questo canto. arrendo la mia vita a te. Se vuoi vincere, arrenditi. Questa è una base spirituale. Ci vogliamo alzare in piedi nel frattempo? Chiedo al gruppo se può salire, per favore. Se vuoi vincere, ti devi arrendere. Giovanni Battista era un uomo maturo, ha attraversato anche lui un momento molto difficile, ma lo ha vinto come? Attraverso la parola. Io non voglio fare appelli, perché come vi ho appena detto, se no andrei contro me stesso. Non serve a niente imporre le mani, serve a poco. Ti posso sostenere moralmente, ti posso sostenere spiritualmente, ma il dubbio non se ne andrà mai se non fai tu un lavoro, e questo lavoro è meditare la parola di Dio. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.